e privilegio di poter salutare nello studio del programma ungherese della Radio Vaticana il professor Matteo Luigi Napolitano, l'autore del libro che recentemente è stato pubblicato, I giusti di Budapest. Benvenuto.
Grazie.
Caro professore,
grazie.
Io vorrei presentare il professor Napolitano, che è professore associato di storia delle relazioni internazionali presso l'Università degli Studi di Roma, Guglielmo Marconi. Si occupa di diplomazia vaticana, di guerra fredda e di relazioni euroatlantiche. È redattore della rivista dei Gesuiti La Civiltà Cattolica per le recensioni di carattere storico e delegato del Pontificio Comitato di Scienze Storiche presso l'International Committee for the History of the Second World War. Penso che proprio abbiamo detto tutto,
troppi,
no? Quello che era importante, perciò vuol dire che è un conoscitore della storia dell'Ungheria. In effetti il suo libro comincia con la presentazione dell'Ungheria fra le due guerre. Professore, come ha avuto il primo contatto con uno dei giusti di Budapest, l'arcivescovo Verolino?
È stato casuale, come molto spesso accade nel lavoro dello storico, no? In questo caso ho conosciuto la famiglia Verolino per altre ragioni non connesse alla mia ricerca e seppi appunto dalla signora Rosalba Verolino, che è la nipote diretta di Monsignor Gennaro, che esisteva un archivio privato di Monsignor Verolino che andava valorizzato a suo avviso e fatto immediatamente produrre, anche onde conservare le carte, delle copie digitali di tutti i documenti, in modo tale che almeno si potessero nel formato cartaceo conservare meglio. Dallo spoglio di queste carte è nato un racconto, un flusso di eventi che andava raccontato grazie a questi nuovi documenti.
I documenti sono assolutamente sconosciuti in Ungheria?
Sì, credo di sì, nel senso che l'archivio è stato usato per la prima volta da me e è stato, appunto, non è ancora riordinato, ben inteso, ed è del tutto sconosciuto e copre una parte importante, no, della storia, anche della storia internazionale, non solo della storia dell'Ungheria. La cosa che emerge è che Verolino a Budapest si rivela un grande e fattivo collaboratore di Monsignor Rotta in tutti gli aspetti della vita dell'annunziatura apostolica, in particolare per ciò che concerne l'assistenza agli ebrei, ma in generale anche agli oppositori politici del regime. Parlo ovviamente di quel periodo successivo all'affermazione delle croci frecciate, ma non solo. Ricordiamo che i problemi della legislazione razziale ungherese sono anteriori all'arrivo delle croci frecciate. Quindi lui si rivela un grande collaboratore di Monsignor Rotta. Lui è ancora giovane, quindi sta facendo ancora i primi passi nella diplomazia vaticana. Li fa in un momento storico importante e direi anche irripetibile per l'Ungheria e in generale per il mondo. Gli capita di essere un collaboratore importante nel momento in cui si sta consumando la tragedia della Shoah in Europa e ovviamente anche in Ungheria. In Ungheria si avvia un processo sistematico di deportazione che, lo si dice nel libro ed emerge dai documenti di Verolino, assume portata drammatica se pensiamo alle marce forzate, no? Degli ebrei che vengono portati a piedi, a tappe forzate, al confine con il Terzo Reich.
Quando raggiunge l'apice la deportazione degli ebrei?
Certamente l'autunno del 44 è un momento drammatico. Voglio sottolineare che in questo frangente l'Annunziatura Apostolica avvia un drammatico dibattito con le autorità ungheresi. Drammatico nel senso che si contesta alle croci frecciate questa durezza, questa crudeltà nei confronti degli ebrei unicamente per la loro origine, unicamente per la loro stirpe. Sembra di risentire le parole di Pio XII nel suo radiomessaggio del Natale del 1942. E la cosa da dire è che quando questa posizione dell'Annunziatura viene esposta in via ufficiale, ossia in convegni ufficiali con gli esponenti del governo ungherese, e in primo luogo con il capo delle Croci Frecciate. Ebbene, Verolino non tace, Verolino è in delegazione con Monsignor Rotta e, a differenza di quando farebbe un semplice uditore di Nunziatura, che si limiterebbe probabilmente a prendere nota di quello che il Nunzio dice e di quello che il Nunzio si sente dire dalla controparte, a differenza di ciò, Verolino prende la parola e ha espressioni piuttosto critiche, anzi, diciamo, piuttosto dure nei confronti di quello che le Croci Frecciate stanno facendo agli ebrei.
In questo libro, I Giusti di Budapest, lei parla di Angelo Rotta, il Nunzio, e Gennaro Verolino, Monsignore e l'Uditore, però c'erano altri giusti di Budapest, Wallenberg e Per Anger, che collaboravano con la rappresentanza della Santa Sede. Lei fa accenno anche a questo, no?
Certamente, la tesi di fondo del mio libro, per carità, può essere discussa, può essere anche valutata diversamente, ma la tesi di fondo è quella dell'esistenza di una vera e propria rete diplomatica di aiuto, e Per Anger e Wallenberg fanno parte integrante di questa rete, per non parlare dei rappresentanti svizzeri a Budapest, Feller e altri. Quindi c'è una vera e propria rete di rappresentanze diplomatiche dei paesi neutrali che senza dubbio fa capo all'Annunziatura Apostolica, proprio per il ruolo che il Nunzio Apostolico come decano ha in Ungheria vis-à-vis il governo ungherese. E questo emerge con tutta evidenza nelle carte di Verolino. Non dimentichiamo che Per Anger è uno di coloro che informa Yad Vashem attraverso una lettera autografa del ruolo che Verolino insieme a Rotta ha rivestito durante le deportazioni e dell'aiuto che ha dato agli ebrei, e parla della collaborazione che si instaurò attraverso vari diplomatici di paesi neutrali. Non dimentichiamo che l'Annunziatura è incaricata, per esempio, di fare alcune dichiarazioni ufficiali al governo ungherese a nome dei diplomatici dei paesi neutrali a Budapest.
Secondo le stime, questi giusti di Budapest quante vite hanno potuto salvare?
Guardi, io preferisco sempre in questi casi riferirmi al Talmud. Certamente è provato che salvarono almeno una vita umana, e certamente le vite umane in questo caso dei salvati furono centinaia. Se uno pensa oltretutto ai rischi che corsero e alle modalità con cui i salvataggi furono effettuati, non dimentichiamo che appunto venivano predisposti dei salvacondotti in bianco da compilare sul momento. Per esempio, durante queste marce forzate, i diplomatici neutrali, Verolino in testa, raggiungevano con dei convogli queste marce forzate quando le Croci Frecciate portavano questi ebrei al confine con il Terzo Reich, e sul momento compilavano il nome e il cognome delle persone che concretamente potevano salvare, presentandosi ai Niles chiedendo la liberazione di questi ebrei. C'è addirittura un episodio molto sconcertante di un camion di farmaci che viene bloccato dalle Croci Frecciate, pieno di farmaci, perché questi diplomatici stanno portando questi farmaci a questi ebrei che stanno marciando verso il Terzo Reich perché devono essere curati. E allora comincia una vera e propria battaglia per il possesso di questi farmaci, e a un certo punto, siccome si stanno contemporaneamente caricando degli ebrei su altri camion, i diplomatici preferiscono cedere questi farmaci alle Croci Frecciate pur di non rischiare di svuotare anche il camion che sta riportando gli ebrei salvati a Budapest. Quindi c'è questo scambio, questo adesso molto interessante, che emerge dalle carte di Verolino. Fanno di tutto. Nel caso della Santa Sede poi vengono presi in affitto circa 25 edifici su cui viene messa la bandiera del Vaticano e ovviamente messo il cartello dell'extraterritorialità diplomatica.
Cioè, queste sono le cosiddette case protette.
Le case protette, senza parlare della stessa Annunziatura che ovviamente gli scantinati ospitava ebrei.
Nel suo libro c'è una frase che colpisce: Così invece di un Mincenti ne avremo due.
Sì.
Chi dice questa frase e a che cosa riferisce?
Beh, certamente sono i sovietici che impongono la partenza definitiva di Monsignor Rotta da Budapest, liberata, possiamo anche dire quasi satellizzata dai sovietici. E che cosa accade? Accade che quando si prefigura il ritorno di Rotta a Budapest, lì dove c'è appunto il cardinale Mincenti, che ovviamente non è ben visto dalle autorità sovietiche, bene, i russi fanno capire ai nuovi governanti ungheresi che il ritorno di Rotta a Budapest non sarebbe gradito, perché sarebbe un ulteriore oppositore non solo delle croci frecciate ma anche del comunismo. Quindi
allora potremmo dire che anche il cardinale Mincenti era uno dei giusti di Budapest.
Potremmo senz'altro dirlo con accenti diversi da quelli che userebbe Yad Vashem. Certamente un oppositore, un campione della libertà della persona umana, questo senz'altro. E stabilito questo, la posizione del cardinale è quella anche non solo di fronte alle croci frecciate ma anche di fronte alle nuove autorità filosovietiche. Bisogna aggiungere che questa posizione è vista come molto delicata, no, da parte della Santa Sede, in un momento in cui l'Europa orientale sta vivendo una fase di grande trasformazione, perché dobbiamo ricordare che l'Armata Rossa ha liberato quasi tutta l'Europa orientale, tranne la Jugoslavia che si è liberata da sé, e che questo comporta una longa manus, nell'impressione generale del momento, una longa manus dell'Unione Sovietica su questi paesi. Quindi la posizione dei cardinali, dei monsignori, di tutti coloro che nel clero hanno lottato per la libertà è in bilico e si rivela oltremodo delicata, anche alla luce del fatto che la libertà continua a mancare anche dopo.
Professore, la ringrazio moltissimo per la sua intervista.
Sono io che ringrazio voi.
Speriamo che questo suo libro molto importante per l'Ungheria sia tradotto al più presto. E volevo chiedere un ultimo messaggio del suo libro, che è molto attuale anche visto il 70° anniversario dell'Olocausto in Ungheria.
Sì, è una cosa che io raccomando sempre a me come studioso, ai miei studenti e in generale. L'Olocausto, la Shoah e il genocidio non sono... La Shoah è stato un elemento unico, no, nella storia dell'umanità, ma purtroppo i meccanismi sono riproducibili. Cioè, se l'umanità non fa attenzione al fatto che la libertà non è gratis, perché la libertà costa impegno umano, impegno civile, ebbene, quegli stessi meccanismi che l'umanità ha visto nel Novecento, e purtroppo non solo durante la Seconda Guerra Mondiale, ma in altre forme anche dopo, ebbene, possono ripetersi. Quindi spetta a ognuno di noi tenere sempre molto alta la guardia, perché questo non possa più accadere.